Buongiorno professor Baldassarri, come sta innanzitutto?
Bene, grazie Landi, buongiorno a voi.
Ok, allora, ma lei sta a Roma, suppongo?
Assolutamente sì, rigorosamente a casa.
Cioè, rigorosamente chiusa a casa, suppongo.
Beh, no, la casa è aperta, bella, arieggiata, diciamo.
Allora, professor Mario Baldassarri, il tema del giorno, anzi della settimana, è la riforma del MES, come può facilmente immaginare. Allora, di che cosa stiamo parlando? Perché con tutte queste MES ormai il povero cittadino medio italiano non ci capisce più, lasciamo perdere che cosa. Meccanismo europeo di stabilità, questo è il MES, però poi c'è la linea di credito sanitaria e poi c'è la riforma del MES, che però questa è la riforma del MES ordinario che diventa non più tanto ordinario. Di che si tratta?
Beh, abbiamo già detto nelle settimane scorse che ci sono due argomenti nettamente separati l'uno dall'altro. Uno è quello che è chiamato il MES per la sanità, che in realtà non è un MES, sono fondi per provvedere alla pandemia, destinati esclusivamente a spese dirette e indirette per la sanità, e all'Italia andrebbero 37 miliardi di euro. Qui c'è da sollevare un tema che nessuno magari osa sollevare, e cioè una specie di omissione d'atti d'ufficio, perché se noi avessimo preso a aprile-maggio di quest'anno questi 37 miliardi del MES senza condizioni, l'unica condizione è spenderli possibilmente bene, ma per la sanità, e avessimo fatto un piano per la sanità, per i trasporti pubblici e per la scuola, forse, ripeto, in gran parte la seconda ondata sarebbe stata meno violenta di quella che stiamo vivendo. Quindi francamente qui c'è una responsabilità politica. Hai voglia di dire non ci piace, ci piace, non ci piace, ma siccome i fondi erano disponibili è chiaro che aprile-maggio dovevamo predisporre il piano per fronteggiare la seconda ondata di autunno e soprattutto la riapertura delle scuole a settembre, perché il problema non è tanto la sicurezza delle scuole dentro le scuole, ma il dover portare ogni giorno 9 milioni di persone da casa a scuola e da scuola a casa, nelle condizioni di affollamento che abbiamo visto sugli autobus e sulle metropolitane. Tutto diverso è invece il tema della riforma del MES. In sostanza la riforma del MES, diciamo tradizionale, quello che c'era prima, voglio dire, si concentra in un punto importantissimo, e cioè la predisposizione di un fondo di salvataggio o comunque di intervento sui sistemi bancari europei. Perché? Perché è evidente che la pandemia, sperando che finisca l'anno prossimo, comunque lascerà sulle banche un'enorme mole di crediti incagliati, crediti insolvibili, cioè i cosiddetti non performance loan, e quindi i sistemi bancari, quello tedesco, quello francese, quello italiano, quello spagnolo, avranno un problema di come digerire questi non performance loan. Allora, la riforma del MES tradizionale, normale, è quella di predisporre prevalentemente questo cordone sanitario a sostegno dei vari sistemi bancari. Ora qui i critici dicono, ma questa riforma del MES serve al sistema bancario tedesco? Certamente sì, ma il problema che noi dobbiamo porci è se serve anche al sistema bancario italiano o francese o spagnolo. Perché? Perché i sistemi bancari ormai sono tutti interconnessi, e quello che è l'obiettivo di questa riforma del MES è intervenire immediatamente, circoscrivere l'infezione di un sistema bancario nazionale, intanto per sostenerlo, ma soprattutto per evitare che quell'infezione si trasmetta agli altri sistemi bancari. Questi sono i due argomenti nettamente separati, che francamente nel dibattito in corso vengono affrontati con un piglio ideologico, la sovranità nazionale, le condizionalità, questo e quant'altro. In realtà si tratta di questi due argomenti, e su questi occorreva scegliere con pragmatismo e coraggio politico già a maggio o aprile-maggio o più tardi.
Insomma, potremmo dire che questa riforma del MES predispone, crea una sorta di MES bancario per creare quella rete di sicurezza per il sistema bancario in caso di crisi di sistema nell'area dell'euro, che coinvolgono pesantemente appunto delle banche di sistema. Mi pare di capire che questo è poi la questione di fondo. Quindi neanche prevede anche questo il MES bancario le condizionalità tradizionali del MES ordinario. Sbaglio.
No, anche perché in queste ipotesi poi si dovrà discutere fra qualche anno come, se e in quali condizioni reintrodurre quelle condizionalità e quali saranno queste nuove condizionalità. Comunque, sul MES per la sanità non ci sono condizionalità né oggi né mai. Sulla riforma del MES che mira a creare questo cordone sanitario sul sistema bancario ci potranno essere delle condizioni, ma certamente l'alternativa qual è? Che un sistema bancario che viene infettato infetta tutti gli altri sistemi bancari europei. Quindi è argomento di
poco conto. Sì, ora poi ci arriviamo, anche perché è evidente, insomma, la cosa è abbastanza evidente. Peraltro si può sostenere, insomma, questa riforma del MES, per questo MES bancario, è stata predisposta prima della crisi pandemica, però lei dice che la crisi pandemica la rende ancora più attuale, giusto?
Eh sì, purtroppo la crisi pandemica crea le condizioni perché dentro i bilanci delle banche entreranno, sono già entrati ed entreranno nei prossimi mesi e anni i cosiddetti non performance loan, cioè quei crediti che non sono più esigibili, e bisognerà affrontare il problema di come digerirli nei bilanci delle banche. E non è un argomento dire ma questa riforma del MES serve al sistema bancario tedesco, quindi interessa dei tedeschi. Francamente è un argomento di rana caprina, perché serve a tutti i sistemi bancari che dovessero trovarsi in quelle condizioni, quello italiano compreso.
Ecco, allora, prof, qui proprio andiamo a un punto cruciale. Serve al sistema bancario tedesco, perché questo poi è un mantra per gli avversari dell'euro e di tutto questo tipo di istituzioni. Tutte queste cose servono in realtà alla Germania e non a noi. Allora, qui dobbiamo. Lei ha chiarito già un punto, mi pare abbastanza importante. I sistemi bancari sono interconnessi. Se saltano, Deutsche Bank o Société Générale, ovviamente ci sono ripercussioni anche per il sistema bancario e il sistema economico italiano, ma questo mi sembra abbastanza comprensibile. Però c'è un'altra questione ulteriore, però. Se non, lei appunto mette l'accento sull'aumento probabilmente molto rilevante dei crediti incagliati nei sistemi bancari nazionali. Ora, il nostro struttura economica è caratterizzata da una strettissima connessione tra le banche ordinarie normali e il sistema delle imprese. Insomma, le piccole imprese vanno avanti a forza di crediti da parte del sistema bancario per l'esercizio ordinario del bilancio, non solo per fare gli investimenti come succede normalmente in Europa. E quindi sì, interesserà anche il sistema bancario tedesco, ma occhio e croce, mi scusi la domanda stupida, interessa moltissimo anche noi.
Assolutamente sì, questo è il punto. A noi interessa due volte. Interessa che intanto anche il sistema bancario tedesco sia messo in condizioni di solvibilità, ma soprattutto il sistema bancario italiano, perché l'interconnessione banche e imprese che abbiamo noi, soprattutto con una struttura di piccole e medie imprese, è fortissima. Quindi se il sistema bancario va in crisi, immediatamente questo si ripercuote in una nuova stretta creditizia, credit crunch, che trasmette ulteriormente, al di là di quello che ha già fatto la pandemia, le difficoltà delle piccole e medie imprese, aggiunge la difficoltà di una stretta creditizia. Quindi da questo punto di vista è veramente fuori luogo sostenere che questa riforma è fatta per aiutare il sistema bancario tedesco. È un argomento privo di senso.
Ecco, lei, chiariamo ulteriormente la questione, perché così i nostri ascoltatori hanno appunto possibilità di conoscere bene, quindi di capire meglio e di deliberare ancora meglio. La struttura economica europea e quella italiana in particolare ancora di più sono caratterizzate da un fortissimo ruolo del credito bancario, quindi il credit crunch nei sistemi economici europei ha effetti immediati recessivi, o no? Insomma, come si spiega?
Esattamente, da questo punto di vista, nonostante la diversa struttura delle aziende produttive, Germania e Italia sono molto simili, perché da noi è strettissimo il rapporto banche-imprese, piccole e medie, ma in Germania è ancora più forte il rapporto diretto banche e imprese, perché molte banche in vari modi fanno parte addirittura del capitale azionario delle imprese tedesche. Quindi da questo punto di vista siamo effettivamente molto molto cugini rispetto rispetto ai tedeschi.
Come hai visto questo meccanismo della stretta creditizia, del credit crunch? Lo può dire, insomma, sommariamente, ma insomma...
È molto semplice, Landi, e cioè se le banche vedono aumentare i crediti inesigibili nei loro bilanci, devono mettere nei bilanci o aumenti di capitale per riequilibrare il patrimonio della banca, ma in questo momento fare importanti aumenti di capitale nel sistema bancario non so quanto sia facile da realizzare, oppure sempre per rispettare parametri di solvibilità della stessa banca, devono ridurre il credito alle aziende.
Chiarissimo, insomma, la riduzione del credito
però
alle aziende...
Mi lasci dire una difficoltà, sì. Io ho detto che sono simili Germania e Italia da questo punto di vista, ma mi lasci dire una grande differenza tra Germania e Italia. Perché? Perché nel corso della pandemia la Germania ha messo a disposizione del sistema produttivo, del sistema economico e sociale tedesco, circa 290 miliardi di euro. Certo, la Germania, diciamo, se lo poteva permettere, aveva una situazione di avanzo di bilancio, ma ad ogni buon conto in Germania, nell'economia, sono entrati 290 miliardi di euro. Ma soprattutto, di questi 290 miliardi di euro, in Germania 150 miliardi sono stati i ristori diretti e rapidi alle imprese, tutte, medie, piccole, grandi. In Italia, come sappiamo, noi abbiamo aumentato il deficit di 110 miliardi, ma i ristori alle imprese, sì e no, che arrivano a 10-15 miliardi, quelli erogati finora e da erogare con i vari decreti ristori, ter, quater, quinques, tutti annunciati. Quindi anche la qualità dell'intervento dal punto di vista della Germania a sostegno del sistema produttivo è quantitativamente enormemente superiore e qualitativamente, in termini soprattutto di tempi e rapidità delle erogazioni, enormemente superiore.
Quindi lei dice, a causa di questo tipo di intervento, alla fine i crediti incagliati delle imprese che sono assunti e stati dati alle imprese tedesche, dalle banche tedesche, saranno probabilmente minori di quello che si pensa, mentre saranno molto forti quelli delle imprese italiane, capito bene?
Esattamente, perché le imprese italiane hanno ricevuto cifre ridicole, ce lo diciamo ormai da mesi, Landi, ridicole, quasi offensive, perché un'impresa che ha perso 100.000 euro di fatturato, una piccola impresa, ha avuto un indennizzo di 5-6 mila euro, ma non ci paga neanche le bollette della luce con questo. In Germania, ripeto, 150 miliardi di euro sono stati dati come erogazioni a sostegno delle imprese, con fondi perduti che sono arrivati nei conti correnti delle imprese, parlo anche di ristoranti, pizzerie, bar, e ci sono italiani che gestiscono in Germania anche queste attività, che lo hanno testimoniato, quei fondi sono arrivati 10 giorni dopo il provvedimento preso, ma già a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Da noi i primi indennizzi sono arrivati a luglio ed erano ridicoli.
Chiarissimo, poi... senta professore, è stato chiarissimo e suppongo che questo sia effettivamente, sia finalmente chiaro. Se si mette in moto il meccanismo della stretta creditizia, addirittura nella sua forma estrema di credit crunch, sono guai per tutto il sistema produttivo che si sommano e si moltiplicano rispetto ai guai già seri provocati dalla crisi pandemica. Questo in sintesi, quindi in conclusione, è bene avere un meccanismo a livello europeo che ci possa fare da cuscinetto in una situazione di questo tipo. Professore Baldassarri, però tutto questo ci pone dritti dritti al tema, un tema fondamentale in chiusura anche di questa puntata, ovvero sia sì, il MES è utile evidentemente il MES sanitario, è utile questa riforma del MES che consente la creazione di questo cuscinetto per il MES bancario, secondo alcuni economisti è utile anche il MES ordinario, perché non è il MES ordinario che è intervenuto in Grecia, invece è intervenuto in Portogallo, Spagna e in altri paesi e non ha fatto poi così male, anzi tutt'altro, visti i tassi di crescita di questi paesi. Però detto tutto questo e dal punto di vista economico, lei è un economista, avete non 10 ma 100.000 volte ragione, c'è il problema politico, ovvero sia che in un pezzo consistente dell'opinione pubblica di questo paese il MES è diventato un emblema, un esempio negativo. Ora, perché è diventato questo esempio negativo e cosa si può fare? Perché voi economisti avete perfettamente ragione, mi pare di capire, ma il problema politico resta.
Beh, se la politica in gran parte, sia nella maggioranza che nell'opposizione, bombarda i cittadini ogni giorno, rendendo questo intervento, soprattutto MES sanità, ma anche questa riforma del MES, diciamo, ordinario, strutturale, vendendola come il diavolo alle porte, beh, francamente l'opinione pubblica rimane prima un po' sconcertata e poi, come si usa dire, ripetere le bugie per 100 volte alla fine significa dire una verità. Ovviamente non è una verità, ma dopo 100 volte che la ripeto tutti i giorni, qualcuno comincia a capire e a avere il dubbio che forse è vera questa cosa. Non è vera, Landi.
Chiarissimo, bene, ringraziamo il professor
Mario
Battazzi.
Landi, un'ultima annotazione, prego. Perché c'è un argomento anche qui importantissimo di differenza tra Germania e Italia, ma anche con la Francia, e cioè ci siamo illusi, o comunque abbiamo fatto un po' gioco degli giuristi, dicendo non ci serve il MES per la sanità, non ci serve il MES perché ci sarà il recovery fund. Benissimo, abbiamo detto tante volte che comunque il recovery fund arriverà a 2021 inoltrato, se tutto va bene e se non ci sono incidenti di percorso. Su questo addirittura si è innestata una cosa che a mio parere è sconcertante dal punto di vista giuridico ed istituzionale. Cioè l'Italia è l'unico paese che sta discutendo da settimane, e forse oggi addirittura il governo dovrebbe assumere qualche decisione concreta, di costituire una nuova cabina di regia per gestire i fondi del recovery fund, degli investimenti. Ora questa dal punto di vista giuridico e istituzionale è una balla gigantesca. Perché? Perché la cabina di regia per gli investimenti pubblici in Italia esiste per legge da 53 anni,
sì, cioè dal 1900. È il CIPE.
Esatto, ma conviene ripeterlo, perché anche qui forse anche le cose buone e sagge bisogna ripeterle più volte per farle comprendere a chi ci ascolta. E cioè il CIPE in Italia, un investimento pubblico nelle infrastrutture importanti, eccetera, non esiste se non c'è una delibera del CIPE, che è il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, al quale partecipano tutti i ministeri interessati, le regioni e gli enti locali interessati a quello specifico progetto. Quindi quell'investimento non esiste finché non ha una delibera CIPE che approva il progetto e una delibera CIPE che assegna i finanziamenti. Allora la domanda che rivolgo al governo in questo momento e al Presidente del Consiglio: ma o si abolisce il CIPE per legge, si fa un'altra legge che dà forza e poteri a questa fantomatica nuova cabina di regia, oppure non si sa di che cosa si sta parlando.
Chiarissimo, chiarissimo. Bene, ringraziamo come sempre il professor Mario Baldassarri.